Grazie a chi mi ha aiutato in questa, Maria Grazia Migliorini e Aleandro Anselmi.
Grazie Luca. Antonio, non ti ha dato un compito facile adesso riprendere il tema. Antonio Palmieri, deputato, è un esperto di tecnologie, un caro amico. Con la legge Palmieri, poi diventata legge Stanca, cominciò a mettere la pulce nell'orecchio che la pubblica amministrazione, se faceva i software, doveva farli per tutti e non solo per gli abili, che poi sono sempre fasi della vita molto mutevoli. A volte un abile diventa disabile e poi ridiventa abile. Non sono definizioni, non sono identità, sono stati della vita. Vai Antonio.
Grazie. Devo dire, io non conoscevo prima di questo pomeriggio Luca Attias e ho resistito all'impulso di abbracciarlo, non per stritolarlo in un abbraccio mortale evidentemente, ma per ringraziarlo perché non ci conosciamo, quindi non potevamo metterci d'accordo su quello che avremmo detto reciprocamente. Io ho preparato il mio intervento che darà in qualche modo qualche dato di complementarietà con quello di Luca. E ringrazio innanzitutto per avermi voluto qui in questo importante evento. E sono stato, come dire, definito da Mochi Sismondi, come direbbero i teologi medievali, partecipando di una doppia natura, deputato e esperto di tecnologie. Allora, devo dividere il mio intervento quindi in due parti, deputato ed esperto di tecnologie. Come deputato, tre cose che ritengo utili anche per cominciare un dialogo e per continuare il lavoro che chi è intervenuto prima di me ha iniziato. Posso però prima farmi una domanda. C'è qualcuno che mi conosce in sala? Che sa chi sono? Uno, due, non siete timidi? Tre, quattro? Ok. Con noi cinque ci vediamo dopo che il caffè... Per gli altri spero che vorranno poi continuare la conversazione attraverso Twitter, Facebook e il mio blog antoniopalmieri.it, perché le cose che vorrei dire spero che possano appunto essere un elemento per cominciare un lavoro insieme, anche col Forum PA. Allora, politico, tre cose. La prima, è stato già detto, non dobbiamo inventare da capo la ruota digitale a ogni cambio di governo o a ogni nuova legislatura. Per cui adesso credo che la cosa fondamentale sia portare a compimento, c'erano le mappe mentali, non servono nuove leggi, serve portare a compimento tutto quello che sulla carta c'è già. E quindi il tema è, dobbiamo trasformare finalmente, non dobbiamo più lasciare il digitale sulla carta. Il secondo punto, la cosa più urgente in questo ragionamento sono i decreti attuativi dell'agenda digitale. Io ho fatto il question time in aula 2 settimane fa al ministro Zanonato, il quale nella sua risposta ha detto ci sono pendenti 38 decreti attuativi. 38 decreti attuativi. Allora, in ossequio al punto primo, questa è la cosa più urgente da fare per sbloccare nuovamente una situazione che c'è. Terzo punto e ultimo, come deputato, Luca, spero che sarai con me. Io l'ho detto ieri a Milano in un convegno in Regione Lombardia, credo, e saluto non solo il professor Zamagni ma anche la vicepresidente del Senato Linda Lanzillotta che è qui dall'inizio dei nostri lavori, cosa che testimonia della sua serietà, chiuso la parentesi, e in questi giorni sia lei che Paolo Gentiloni hanno in qualche modo chiamato in causa il governo dicendo serve una figura unica di riferimento per l'agenda digitale. Allora Luca, io mi ero appuntato questo, l'ho detto per la prima volta ieri a Milano, serve che Enrico Letta prenda in mano questo tema. Io credo che al punto in cui siamo, compatibilmente col fatto che abbiamo un mare di urgenze e di emergenze, ma prima delle vacanze estive, serve che il Premier prenda in mano il tema A, dei decreti attuativi dell'agenda digitale, B, dell'agenzia digitale, che non è un tema che riguarda una persona, ma che è un tema che riguarda tutti ed è un tema di una cosa che c'è da 9 mesi ed è lì, doveva essere, come dire, la chiave di volta per fare un robusto passo in avanti. la chiave non c'è e quindi non c'è neanche la volta, tantomeno la svolta. Per cui io credo che veramente questo è il tempo in cui il Premier si faccia carico di questo. Una volta rimesso in moto il progetto, poi potrà decidere se continuare come ora, cioè lasciando che ogni ministero porti avanti quel digitale diffuso che è nella vita di tutti, o viceversa individuare un sottosegretario alla presidenza del Consiglio che continui il suo lavoro. Però in questa fase, all'interno delle grandi riforme che siamo chiamati a fare in questo tentativo che stiamo facendo tutti insieme, credo che questa sia la soluzione più opportuna. Il deputato ha finito, diciamo, l'esperto prende. Carlo Mocchi Sismondi, ho letto in questi giorni che ha detto che bisogna trasformare la pubblica amministrazione da elefante a motore di sviluppo. Allora, ci sono due punti, e anche in questo caso mi riallaccio a quanto diceva poc'anzi Luca. Cioè, il primo punto, io lo so, mi scuso con le cinque persone più Carlo Mocchi Sismondi e l'Inter Anzillotta che mi conoscono, perché lo sto ripetendo da tantissimo tempo, che bisogna superare il divario culturale della classe dirigente. Perché è vero che ci sono gli feudatari, gli imperatori, i cattivi. Ci sono tanti che semplicemente non sanno ciò di cui stiamo parlando. Allora, c'è un tema di un divario culturale che ovviamente in primo luogo è di noi, i politici, perché la politica è la madre di tutte le sventure, ma riguarda l'intera classe dirigente di questo paese. Poi arriverà il presidente Squinzi, forse non so se è già in arrivo, comunque riguarda sicuramente il mondo dell'impresa, riguarda il mondo dei media che normalmente parlano di questi temi, se va bene, nei tre giorni del forum PA e non certamente nelle prime pagine, oppure come è successo, e cito sempre questo come esempio, al Corriere della Sera lo scorso agosto, che ha dedicato per tre volte nelle prime pagine tre articoli a firma di Massimo Sideri all'agenda digitale, unicamente perché era agosto e non c'erano notizie. Quindi il primo punto è superare questo divario culturale. Il secondo punto, e qui sono contento che Carlo sia tornato alla plancia di comando, perché credo che riguardi, mi permetto, tutti noi, io credo che occorra creare nei cittadini una domanda delle cose alle quali tutti noi che siamo qui siamo appassionati. C'è una ricerca, ho visto presentata al forum, che dice che un italiano su due ignora che ci sono i servizi della pubblica amministrazione digitale. C'è stata una ricerca presentata a Milano nello scorso autunno, fatta dal professor Mannheimer, dove si vedeva che il 77% degli italiani non sanno cosa sia il tema della Smart City. C'è una ricerca dell'Istat di pochi mesi fa che dice che il 65% degli italiani non usano i servizi online già disponibili della pubblica amministrazione. E dentro questa quota non ci sono solo gli anziani o coloro i quali hanno un basso livello di istruzione, ci sono persone giovani, ci sono persone laureate. Allora, questo è l'altro punto. Il primo punto, superare il divario culturale della classe dirigente. Il secondo punto, creare la domanda da parte dei cittadini. Allora, chiudo suggerendo a Carlo Mocchi Sismondi e a tutti gli amici del Forum PA alcune modalità, a mio avviso, concrete, attraverso le quali si potrebbe tutti insieme continuare in questo percorso. Anche in questo caso riprenderò alcune delle cose, dei suggerimenti che Luca ha dato nel suo intervento precedente. Li cito in ordine sparso. Io credo che il tema delle Smart City possa essere un cavallo di Troia attraverso il quale far percepire ai cittadini l'utilità delle cose che a noi stanno a cuore. Allora, su questo il governo Monti, precedente governo, ha lavorato con due bandi, uno rivolto al sud, uno rivolto al nord. Sono stati stanziati centinaia di milioni di euro, e da andare a vedere che fine stanno facendo questi milioni e nuovamente mettere a fattor comune tutto quello che da queste iniziative vengono fuori, perché se i cittadini si rendono conto dell'impatto positivo che c'è nella propria vita da parte di queste le nostre tecnologie, allora diventa un fatto che incide e crea appunto la domanda. Il secondo aspetto, bisogna, io credo, mobilitare chi già le usa. Cioè, noi spesso siamo nella condizione come il del sacerdote che in chiesa rimprovera i fedeli perché sono pochi. Allora, mi astengo dal fare la battuta, sono pochi i sismondi perché sarebbe stata troppo facile, quindi mi trattengo. Però, da questo punto di vista, il fatto che succede è che quello che ci parliamo tra di noi. Allora, io l'altro giorno nella mia pagina LinkedIn sono abbonato a una serie di newsletter che riguardano la comunicazione politica e la comunicazione digitale. Allora, noi, io credo che dobbiamo, un modo interessante è come avviene per le aziende che sono incoraggiate a condividere e coinvolgere i propri utenti nei loro processi, perché così diventano apostoli dei prodotti delle aziende. La stessa cosa dobbiamo fare noi all'interno dei servizi di pubblica amministrazione, cioè i cittadini che li usano già, noi dobbiamo trovare il modo di coinvolgerli perché diventino loro stessi ambasciatori. Allora capite, in questo caso, che per esempio il ruolo della scuola diventa un punto centrale, perché in questo caso da un lato i ragazzi possono diventare coloro i quali trascinano genitori e nonni in questa direzione, dall'altro lato, anche qui, portando a compimento le tante iniziative che sono cominciate e delle quali chiederemo conto al ministro Carrozza, non in quanto ministro Carrozza, che è appena arrivato, evidentemente non può avere responsabilità, ma quanto punto terminale di una vicenda che è cominciata da diversi anni. Allora la scuola, i servizi che funzionano, sono queste le best practice sulle quali dobbiamo in qualche modo ingaggiare i cittadini che le usano perché diventino nostri apostoli. Mi avvio a terminare citandovi un post di James Crabtree del 6 marzo del 2003, il cui titolo era Civic Hacking, a New Agenda for the e-Democracy. Sostanzialmente, allora, Crabtree in questo post suggeriva semplicemente questo fatto, cioè a dire, non dobbiamo chiederci in che modo noi possiamo favorire la partecipazione ai cittadini da un punto di vista verticistico, ma dobbiamo nuovamente, 2003, 10 anni fa, creare strumenti, applicazioni, software, oggi diremmo app, in grado di sviluppare l'aiuto reciproco tra i cittadini stessi, cioè nuovamente creare la domanda rendendo i cittadini protagonisti delle cose che succedono. Allora, da questo punto di vista, penso che dobbiamo veramente insieme fare tutto quello che è possibile per andare in questa direzione, perché altrimenti rischiamo, nonostante tutte le negatività che Luca prima ha evidenziato, ma accanto a tutto il positivo ed è tanto che c'è, che resti confinato tra di noi. Allora, superare il divario della classe dirigente, creare domande da parte dei cittadini, io penso che siano i due tasselli sui quali lavorare per andare verso la pubblica amministrazione del 2020. Io chiudo in modo più ottimistico di Luca, nel senso che venendo qui mi è venuto in mente, non ho fatto in tempo a fare le slide, cosa che mi sarebbe piaciuta, una frase di Roosevelt che diceva grosso modo così: fate ciò che potete con ciò che avete dove siete. Io penso che in questa sala siamo tutti in questa condizione, cioè siamo con un approccio comunque positivo e voglioso di fare bene verso la realtà. Sono contento e vi invito a questo proposito 30 secondi per invitarvi, visto che Mochi Sismondi ha citato il mio impegno per l'accessibilità. Venerdì 12 luglio alla Camera, nella sala del Mappamondo, organizzerò la seconda edizione di Tecnologia Solidale, che, come dice il nome, è un appuntamento dedicato a capire il modo in cui le tecnologie migliorano la vita delle persone che sono in difficoltà. Questo lo dico non solo come spot per questa iniziativa e per un tema al quale credo tutti dobbiamo essere sensibili, perché rendere i siti accessibili, così come rendere le città accessibili, in realtà le rende migliori non solo per chi è disabile, ma per tutti. Ma anche per dirvi che in quella sede, dove approfondiremo il tema del crowdfunding civico, dove approfondiremo tanti temi emersi in questi giorni qui, troveremo nuovamente persone che, come noi, come voi, lavorano con quel metodo rooseveltiano. Chiudo davvero. Ho visto che è arrivato il presidente Squinzi, che saluto. Durante pochi mesi fa, a Radio 24, quindi diciamo in qualche modo la vostra radio, la sua radio mi verrebbe da dire, mentre andavo ho sentito, c'era il programma di Barisoni, Focus Economia, hanno intervistato un imprenditore emiliano la cui azienda, che prevalentemente lavora con l'estero, cosa che in questi tempi per il nostro paese ha la sua importanza, in un anno aveva capovolto una situazione molto difficile, arrivando inutile e dividendo, come da patto con i sindacati e le maestranze, gli utili in più con i propri dipendenti, il che equivaleva a un premio di 2.000 euro netti a testa per 70 persone, quindi 70 famiglie. Allora Barisoni gli ha fatto dire come hai fatto, come non hai fatto, lui ha spiegato come hanno fatto, e alla fine ha detto: ma se dovessi condensare in una frase il segreto di questo successo, qual è? E l'imprenditore, di cui purtroppo non mi ricordo il nome, ha detto questa frase: bisogna essere meno egoisti. Bisogna essere meno egoisti. Io credo che questo sia il tempo in cui ognuno, per la responsabilità che ha, piccolo o grande che sia, non so se imperatore, valvassore, valvassino, non lo so, ma debba essere meno egoista, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Grazie e buona continuazione.
Grazie, Antonio.